A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere.
Salve a tutti, sono Marinella Rappisi, sono una psicologa, criminologa e cineterapeuta e vi parlerò ripercorrendo la Sicilia degli anni 60 attraverso lo stile aspro e pungente di Pietro Germi, In sedotta e abbandonata, uno dei capolavori della commedia all'italiana, drammatico, del 1964, con Stefania Sandrelli e Sara Orzì. Germi non è stato solo un grande regista, ma anche un narratore eccezionale. Scelse di dare al film un titolo preciso, di un certo valore rivoluzionario. Seduzione e abbandono, infatti, diventano le due azioni portanti della storia, su cui si costruisce il dramma della sventurata. Germi fu geniale sulla scelta di Stefania Sandrelli. La commedia all'italiana si rivolgeva soprattutto ad un pubblico maschile. Questa scelta assume un significato provocatorio. Stefania rappresentava nell'immagine dell'uomo medio italiano degli anni 60 una ribelle, una donna fuori dagli schemi nazionali di derivazione fascista. E il fatto che lei abbia ceduto alle provocazioni dell'uomo della sorella la conferma come donna trasgressiva, lontana dal canone prestabilito. Germi racconta le contraddizioni, le ipocrisie e gli stereotipi di una società arcaica come quella siciliana e di questa assurda lotta in difesa dell'onore. Perché l'unica cosa che conta è la preservazione delle apparenze e del buon nome familiare, pur di salvarsi dalle malelingue. Germi ci parla del Sud Italia e di un film di denuncia. Sedotta e abbandonata comincia con l'attraversamento di Agnese di un piccolo paese siciliano, accompagnata rigorosamente dalla madre. Come sottofondo, le partiture del compositore e musicista Carlo Rustichelli. Lo sguardo di Agnese è in sintonia con l'arretratezza del luogo. Siamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, quella stessa provincia raccontata da Luigi Pirandello e da Leonardo Sciascia, dove la maschera e la verità rappresentano gli antipodi nella ricerca dell'autenticità dell'essere umano. Nei primi minuti del film vediamo con gli occhi e con l'immaginazione le carezze, il sudore, le carni nude, il sesso. È una Stefania Sandrelli sensuale, nella sua composta timidezza, mentre studia accomodata in sala da pranzo. Lei è Agnese, una minorenne suadente, dolce negli sguardi, aggraziata nei modi. Insieme a lei, nella stanza, si trova la dormiente sorella maggiore Matilde, goffa e bruttina, promessa sposa di un amico di famiglia. Seduto accanto si trova invece il laureando in legge Peppino, che incarna il desiderio segreto ed il sogno proibito di Agnese. È un'attrazione corrisposta, ma impossibile da soddisfare. È una bramosa voglia di possedersi, un dialogo fatto di sguardi, di tremori, di sussurri e fughe. Fino al momento in cui Agnese cede al caldo abbraccio di Peppino, suo cognato, lontani dagli sguardi delle famiglie. Agnese inizia a manifestare i sintomi del rimorso di coscienza, soffocato nello stomaco. Si sentono i tormenti, i disagi, si vedono svenimenti e comportamenti isterici. Quelli di Agnese sono atteggiamenti insoliti, che insospettiscono questi genitori, molto apprensivi, onnipresenti e pieni di pretese nei riguardi della prole. Quando la madre di Agnese scopre il fatto, lei però è incapace di comprendere in maniera autonoma, così corre immediatamente dal marito padrone, che si rende subito consapevole dell'accaduto. Don Vincenzo Ascalone, padre siciliano, getta con ferocia alla sedicenne figlia piangente tantissimi schiaffi e infamanti accuse. Agnese viene insultata dal padre con parole molto forti e pesanti. Disgraziata, lussuriosa, traditrice. Quando invece proprio Agnese avrebbe bisogno di un abbraccio e di comprensione. Nella stanza di questa casa si avverte tantissimo la tensione e la paura, che soffocano di ansia la povera adolescente deflorata. Don Vincenzo non è più un onorevole cittadino, ma l'etichettato padre di figlia disonorata. Il sanguigno Ascalone, splendidamente interpretato dal brillante Saro Urzì, comunica un ultimatum, ovvero la scelta tra il matrimonio riparatore e la morte per il delinquente Peppino Califano. Proprio su Peppino, infatti, grava l'accusa di molti reati, come l'avere sedotto l'ingenua e minorenne Agnese per ottenere del sesso. Il giovane dimostra però di essere incosciente, visibilmente impaurito, ma soprattutto uno stupido vigliacco. Peppino rifiuta estremamente di sposare Agnese, definendola una poco di buono, in quanto fragile e debole nel cedere alle tentazioni. Il ragazzo si difende dietro la seguente norma popolare di stampo maschilista. L'uomo ha il diritto di chiedere e la donna ha il dovere di rifiutarsi. Grazie a questo comandamento riesce a convincere i genitori, a proteggerlo, per cui scappa da uno zio sacerdote, con la speranza di farsi proteggere dalla Chiesa, vista non come autorità, ma come il luogo sacro dentro cui non sarebbe perdonabile l'omicidio. La famiglia Scolone, intanto, ha l'anima offuscata da quel gesto di Agnese che come un artiglio ha strappato via dalle loro carni l'onore, il vero e proprio cuore pulsante dell'uomo siciliano. È proprio in nome dell'onore che si sentono tutelati a ricorrere a qualsiasi gesto, pur di proteggere il nome della famiglia dalle parole infuocate che escono dalle bocche del popolo di Sciacca, la città teatro della vicenda. Don Vincenzo quindi decide di commissionare l'omicidio di Peppino al suo unico figlio maschio, Antonio, interpretato da Lando Buzzanca. Rappresenta un gesto che nella sua ipotetica riuscita costerebbe a malapena 5 anni di carcere, in quanto considerato delitto d'onore, in difesa della purezza della sorella minore Agnese. Il delitto d'onore e il matrimonio riparatore sono i temi indagati dalla macchina da presa di Pietro Germi. Il regista, infatti, più di altri suoi colleghi contemporanei, ha saputo ascoltare la richiesta d'aiuto di un'Italia meridionale ancora troppo permeata di arretratezza, in cui l'assurdità della legge traspare dalle vicende modello da lui presentate in questo film e nel capolavoro che lo precede, ovvero Divorzio all'italiana. Le pellicole di Germi raccontano di uomini che si nascondono dietro un reato identificato come minore perché legittimato da una questione d'onore, di apparenza, di reputazione e quindi di considerazione altrui. Sedotta e abbandonata è il secondo film appartenente alla trilogia capolavoro di Denuncia, firmata Germi. La sequenza delle uscite è Divorzio all'italiana nel 1961, Sedotta e abbandonata nel 1964 e Signore e signori nel 1966. Ma tra queste, Sedotta e abbandonata rappresenta la pellicola che approfondisce la legge del matrimonio riparatore, percepito come una carta assorbente che toglie l'unto e lo sporco di certi comportamenti infami ed illegali, quali lo stupro e la violenza carnale su una donna illibata. È una commedia all'italiana provocatoria e comica, ma anche triste, tragica e tormentosa, caratterizzata da schiaffi, urla, pianti, incubi, fughe e pistole che colpiscono in testa come sassi. Ma è anche ricamata di mafia, di chiesa, di sesso e di nobiltà decaduta, di bizzarri e sfortunati tentativi di suicidio e di sorrisi sdentati e simpatizzanti per la pasta asciutta. È un film che stimola il buon umore. ma anche la vergogna e il disgusto. È una vicenda rappresentata da talenti indescrivibili del nostro cinema italiano, che in questo caso esalta le capacità espressive di Leopoldo Trieste, che interpreta lo sdentato e frustrato barone Rizzieri. Il contenuto cinematografico di Germi si presta notevolmente alla psicologia del significato della parola, che rappresenta un viaggio tra cultura e individuo. L'onore da tempo fu comparato alla grammatica del codice mafioso. Sottrarre il termine da questo codice significa fare un lavoro di riattribuzione di significato e pertanto di ripulire il concetto in senso positivo e non più nel linguaggio intimamente legato al comportamento sessuale femminile e alla capacità maschile di controllarlo e gestirlo. La stessa cosa per quanto riguarda il concetto di società patriarcale, rappresentata dalla sceneggiatura di Germi in Sedotta e Abbandonata. Il film infatti suscitò una sferzata di orgoglio di molti siciliani, ma in questo caso la denuncia scavalca ed attraversa i confini della provocazione. Pertanto il nemico non è il maschio, il nemico è un modello culturale, è un modello sociale. Un modello cognitivo comportamentale che ti porta a dare un privilegio alla persona e quindi di discriminare tutte le altre, come faceva il padre di Agnese nella gestione delle relazioni intrafamiliari. Mi piace molto parlare di femminismo sano, in cui si parla di condizionamenti di tutte le persone che vengono condizionate dalla società patriarcale. Per cui mette in luce tutte le persone che si fanno portatrici di quella cultura, ovvero la cultura di tipo patriarcale. Per questo bisogna stare molto attenti a mettere in luce la mentalità che l'azione di quella persona rivela. Purtroppo ancora oggi ignorare queste mentalità di tipo patriarcale significa inaridire e sterilizzare l'evoluzione del processo di crescita culturale che tutti in questa sede di ascolto ed approfondimento ci auguriamo che continui. Alla prossima, da Marinella Rappisi.
A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere.